Un sereno giorno di pace e di bene a tutti. Oggi lo studio mobile di Radio Maria per le province di Perugia e Rieti si trova nella chiesa Maria, Regina della Pace, in Santa Lucia, città e provincia di Perugia, diocesi di Perugia, città della Pieve. Questa santa messa domenicale verrà ora solennemente celebrata in un luogo straordinario, ovvero nella prima ed unica chiesa in Italia dedicata a Santa Maria, Regina della Pace di Međugorje, nel giorno del ventennale della sua consacrazione. Ancorché accolti con grande calore dalla comunità locale e dal parroco Don Ignazio Zaganelli, è davvero grande la nostra gioia di volontari di Radio Maria di poter presenziare con i nostri microfoni a questo evento così ricco di significati e di spiritualità, anche perché sia Radio Maria che questa meravigliosa chiesa sono nate e cresciute sotto lo stesso manto e benedizione della Regina della Pace. Dalla presentazione che ora ascolterete da uno dei fedeli coadiutori di questa parrocchia potremo, carissimi ascoltatori, capire insieme il grande valore, i significati, la storia, la vocazione di questa chiesa così bella e così cara a tutti noi. Dopodiché, sulle note del canto d'ingresso dei bravissimi coristi e musicisti della parrocchia, diretti dal maestro Michele Mariotti, Don Ignazio presiederà in forma solenne la celebrazione del sacrificio eucaristico che tutti gli ascoltatori di Radio Maria potranno condividere in comunione di preghiera con i numerosissimi fedeli qui presenti.
Questa chiesa moderna è stata pensata negli anni Ottanta, quando il piccolo borgo di Santa Lucia ha avuto una grande espansione, trasformandosi in una periferia della città di Perugia, con un grande incremento abitativo, per lo più di giovani famiglie. L'idea del progetto nacque nella settimana di Pasqua del 1985, quando, alla lettura della Pesca Miracolosa di Tabga, si ebbe l'ispirazione di costruire il nuovo edificio a forma di pesce San Pietro. Su questa forma si è poi modellata la struttura interna, secondo le esigenze liturgiche. Cuore della costruzione è la testa del pesce, ossia il presbiterio. L'aula dell'assemblea è il corpo. La cappella della nascita spirituale, con il fonte battesimale, è la pinna di destra. La cappella della rinascita, con la sede per il sacramento della riconciliazione, è la pinna di sinistra, dove, al centro, domina una scultura dell'artista perugino Artemio Giovagnoni, autentica opera d'arte che esprime tutta la tenerezza del padre nell'accogliere il figlio sempre atteso. Infine, la coda del pesce è l'ingresso principale della chiesa, ai cui lati due vetrate rappresentano ad est il fiore del mattino, ad ovest la preghiera della sera. Il presbiterio, con l'altare, è stato realizzato in bianchissimo marmo statuario greco per esprimere la luce e la purezza di Dio. L'altare, a forma di incudine, simboleggia il luogo ove Cristo irradia il fuoco della sua grazia per trasformarci in Lui, così come il fabbro forgia e modella il ferro. Sul fronte dell'altare, una A e una M sintetizzano il concetto di Maria, arca della nuova ed eterna alleanza. Un mosaico grandioso fa da sfondo al presbiterio. I mosaici e le particolari vetrate sono opera del pittore moderno futurista Don Nello Palloni. Le grandi travi della copertura, a forma di tenda, convergono in un imponente anello metallico, punto più alto della struttura e fonte della luce principale, che, insieme a due vetrate triangolari poste ai lati, simboleggiano la luce trinitaria. Sullo sfondo, nella copertura dell'abside, un taglio verticale, anch'esso fonte di luce, esprime il concetto di Maria che si inserisce nella corrente trinitaria del mistero di Dio. Nella cappella del Santissimo Sacramento, posta al lato sinistro dell'aula principale, domina un'altra pregevole opera del professor Giovagnoni, il tabernacolo, a struttura ottagonale, sbalzata su argento e oro, che racconta la storia di Cristo in uno stile che ricorda le formelle delle porte del paradiso del Ghiberti. Infine, a destra dell'altare e visibile da ogni punto della chiesa, vi è la statua lignea della Madonna, che ricalca le sembianze di quella di Medjugorje e che abbraccia tutti coloro che partecipano alle liturgie, attirandoli a sé con il suo dolce sguardo. Nei molti pellegrinaggi organizzati dalla parrocchia a Medjugorje, il parroco Don Ignazio Zaganelli ha sentito pressante il desiderio di costruire questa chiesa, che nella sua veloce realizzazione e nella viva e sempre assidua partecipazione dei fedeli, sia alle celebrazioni, sia alla vita parrocchiale, ha confermato la speciale benevolenza di Maria su quest'opera. Ogni settimana, il gruppo di preghiera di Medjugorje, formatosi fin dal 1986, partecipa alla preghiera con lo stesso spirito e le stesse modalità con cui si prega nel piccolo villaggio bosniaco sede delle apparizioni. La chiesa è appunto intitolata a Maria Regina della Pace ed è dedicata alla Vergine, che a 20 anni dalla sua consacrazione continua a benedirla con la sua amorevole presenza e il suo intervento materno. Fulcro fondamentale delle attività parrocchiali è certamente la catechesi, rivolta non solo ai bambini che vi partecipano sin dalla prima elementare, ma prosegue anche con i ragazzi delle scuole medie e superiori, fino al catechismo per gli adulti di ogni età. Proprio ai giovani viene riservata una speciale attenzione, con un percorso di formazione che li accompagna fino alla confermazione della fede con la cresima, che viene ricevuta a 18 anni, percorso che viene arricchito ogni anno anche da intensi esercizi spirituali. Le liturgie parrocchiali sono animate da 2 cori, quello dei piccoli e quello degli adulti. Ogni mercoledì i giovani si raccolgono numerosi nell'adorazione del Santissimo Sacramento. Una particolare attenzione è dedicata anche alle coppie di fidanzati in vista del matrimonio, con un corso molto qualificato. Altre diverse attività collaterali contribuiscono al cammino di crescita umano e morale, come la scuola di musica strumentale, l'utilizzo di un campo di calcio e di pallavolo e il teatro, che grazie ad un auditorium da 224 posti accoglie l'attività di circa 80 ragazzi, favorendo lo sviluppo del loro estro artistico. Per tutto l'anno c'è anche una scuola di ricamo che attira non solo i piccoli ma anche le mamme. Nel periodo estivo i ragazzi più grandi organizzano il Grest per i bambini in vacanza. Non sfugge all'attenzione della Caritas parrocchiale il crescente disagio economico in cui versano molte famiglie, disagio a cui si fa fronte attraverso la distribuzione di pacchi alimentari, arrivando, di recente, ad aiutare fino a 116 famiglie, cui si fornisce tutto il necessario. Infine, è stata realizzata la struttura Centro di Accoglienza Maria Regina della Pace, che ospita gratuitamente le famiglie dei malati oncologici provenienti da tutte le parti d'Italia.
Amici carissimi, non senza emozione, oggi celebro con voi il 20° anno della consacrazione di questa chiesa. 20 anni. Questa chiesa che vide la sua luce quando la Madonna lo volle, come avete sentito. Una chiesa particolare che non ho voluto io, l'ha voluta la Vergine, la Gospa, in quel lontano 1984 con la mia conversione a Medjugorje. Se aveste sentito la carezza che ho sentito io, sareste in paradiso. Quando la Madonna tocca, è come Paganini, non ripete, vale per tutta la vita. E quello che vedete oggi, dopo 20 anni, fu il gesto della Vergine che prima toccò il mio cuore perché poi toccassi il vostro e con voi camminassimo sulla via della gioia, della pace. Questa chiesa, come avete sentito, è dedicata, penso sia l'unica al mondo, non in Italia, dedicata alla Gospa di Međugorje, perché lei l'ha voluta, ci ha detto come dovevamo farla, indicandoci la forma, in quel lontano giorno, venerdì della Pasqua dell'85. Ce l'ha diretta, ci ha corretto il tiro quando noi stavamo sbagliando nel 92 e mandò Miriana con un messaggio preciso al consiglio di questa chiesa costruenda in mio onore e ci disse come dovevamo agire per poter andare avanti. E poi infine, amici, ce l'ha pagata. Ditelo al mondo, questa è una chiesa non fatta con i soldi, fatta con le ginocchia piegate. I soldi sono venuti dopo. Avevo solo 100 milioni della vecchia lira che mi bastarono appena per comprare il terreno. In 2 anni e mezzo, dal 9 aprile del 91 al Natale del 93, al maggio 29 del 94, questa chiesa è costata 6 miliardi in contanti e io non ho salito un gradino della banca. La Madonna ci ha provveduto attraverso tutto il mondo al pagamento di questa chiesa. Ditemi, amici, se questo non è un miracolo. Miracolo fu la costruzione, miracolo è la frequenza. È la chiesa più frequentata dell'Umbria, è diventata anche la cattedrale della nostra diocesi, il vescovo verrà stasera e qui fa tutte le manifestazioni religiose per l'ampiezza della chiesa, l'ampiezza del parcheggio, ma soprattutto, lasciatemi dire, perché questa chiesa ha le braccia di Maria che accoglie con enorme affetto tutti coloro che vengono qui per compiere una preghiera davanti alla sua immagine. Oggi ci troviamo qui. Ci troviamo per riflettere insieme sul dono che la Madonna ci ha fatto. Vorrei tornare al capitolo 14 di San Giovanni, quando nell'ultima cena Gesù, dopo aver donato se stesso, Giuda, preso il boccone, sbatté la porta e se ne andò. Immaginate il momento di sbigottimento, di paura, di confusione, uno dei 12 all'interno di quella piccola famiglia si è fatto traditore del Cristo. Gesù in quel momento li prende con sé i suoi discepoli e li rassicura e, toccando il loro cuore, fissa le linee essenziali dell'appartenenza a Lui. In quel momento dice: io sono poco tempo ancora con voi, me ne partirò, ma ascoltatemi bene, fa il suo testamento come ogni buon padre con i propri figli. Addirittura lo potrei chiamare il vademecum, il documento da portare in tasca ogni giorno per non dimenticarlo. Queste le linee per essere cristiani. Vi do un comandamento nuovo, nuovo. Ma anche nell'Antico Testamento c'era scritto: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutto te stesso, e il prossimo tuo come te stesso. Era di Mosè questa legge. Dove sta la novità di Gesù? Come io vi ho amati. Amate gli altri con lo stesso cuore del Figlio di Dio. In quel momento di confusione Gesù ci dice una cosa grande, che dobbiamo amare fino al dono della vita. E i discepoli il giorno dopo lo vedranno sulla croce, la sera stessa arrestato nell'orto del Getsemani, Gesù che dà la vita. aveva detto: non c'è amico più grande di colui che dà la vita per la persona amata. Ama chi sa dare anche la vita. Dice un grande scrittore francese, Léon Blois: dimmi quanto sei capace di soffrire, io ti dirò quanto sei capace di amare. La sofferenza è il metro dell'amore. Gesù glielo dimostra dando tutto se stesso. Ma questo, amici, non è dell'uomo. È una forma superiore alla sua potenza. Allora il Signore ci indica la fonte, che è il Padre, da cui tutto discende e a cui tutto ritorna. Ci indica con queste parole: io sono la via, la strada che conduce al Padre. Io sono la verità, non un'opinione come le nostre. Io sono la vita. Ecco quindi il Signore che ci rappresenta come il virgulto inserito nell'olivo, come la vite, lui a cui è attaccato il tralcio, che siamo noi, e quanto più in noi circola la sua linfa vitale, la vita trinitaria, tanto più noi siamo figli di Dio, amati da Lui e capaci di amare. Ci indica la vita, la via. Pietro, entusiasmato, prende la parola: Signore, io sono pronto a morire per te. Pietro, sta buono. Signore, sono pronto a morire per te. Ma pensate, poco ore dopo, questo grande fifone davanti a una donnina del Sinedrio dice: oh, tu sei uno di lui, uno di quelli, t'ho visto con lui, con il maestro. Io mai visto il maestro, non lo conosco. Povero Pietro, guardate il fallimento dell'uomo. L'uomo, in uno slancio generoso, è pronto a morire, ma quando si tratta della morte c'è bene che ci vadano gli altri, e Pietro si ritira indietro. Amici, in questi giorni le cronache mondiali ci riportano un fatto doloroso, che l'altra sera anche Antonio Socci, in questa chiesa straripante di folla, ha ricordato. Ha ricordato Miriam, la ragazza 27enne del Sud Sudan, incinta di 8 mesi, cristiana, sposa di un marito in carrozzella, a cui è stato ingiunto di rinnegare Cristo, pena la morte. 3 giorni le hanno dato per riflettere. Al 3° giorno, davanti al giudice, ha detto: io sono cristiana e preferisco morire. È in attesa che nasca il bambino e poi la uccideranno. Questi sono, non ha fatto come Pietro prima edizione, ha fatto come Pietro seconda edizione. Questa ragazza coraggiosa, con la forza dello Spirito Santo, ha detto: io amo Cristo e per Cristo do la mia vita. Questi, amici, sono i veri cristiani, coloro che fanno seguire alle parole i fatti. Diceva Sant'Ignazio: ti si inceppi la lingua se ciò che dici non lo vivi. Questa ragazza, campione del mondo di santità, oggi davanti a noi, martire in attesa di essere uccisa per Gesù Cristo. Chi ha dato la forza a questa ragazza di andare al martirio? Lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo che è la guida. L'ha detto Gesù: io vi manderò lo Spirito Santo che vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che io vi ho detto. Ero a Međugorje nel lontano 85-86, quando ero in casa della piccola Jelena, una delle due veggenti, non del gruppo dei sei, Jelena e Mariana, che avevano le locuzioni interiori. Era una piccola bimba. Ricordo che venne a me con un peluche, tutta timida, e mi disse: ci vedi, padre Ignazio, la Madonna ci fa la maestra e ci insegna ogni giorno la preghiera. E io, curioso: ma come ti insegna la Madonna? Ci ha cominciato con il segno della croce, come i bambini all'asilo, poi alla prima elementare, con un Padre Nostro, un Ave Maria, un Gloria al Padre. E aggiunse: la Madonna ci ha raccomandato di, prima di andare a scuola, di leggere un piccolo brano della Bibbia e affidarci allo Spirito Santo, che durante il giorno farà tornare a galla queste parole e ve le fa vivere con spirito esemplare. Lo ricordo sempre questo episodio. Lo Spirito Santo, maestro, guida, luce e forza, anima della Chiesa, anima dei martiri, gioia dei santi. E tutto questo perché, amici? Perché la nostra vita è una lotta, lo dice la Bibbia. È una lotta la vita dell'uomo sulla terra contro colui che Cristo chiama il dominatore di questo mondo, il menzognero, il gran seduttore, Satana, che da sempre sfida il Signore. Oggi in particolare, oggi Satana domina il mondo, lo vedete dappertutto. Vuol ridurre la fede a un non problem, non esiste, è un fatto privato. Addirittura si contesta a Dio la stessa creazione. Dice la Bibbia, nella prima pagina del Mondo, maschio e femmina Dio lo creò, l'uomo. Oggi non è più vero manco questo, dicono. Gli si contesta l'essere uomo e l'essere donna. Addirittura quest'uomo che rimane schiacciato sul presente senza alcuna prospettiva sul futuro. Oggi, come allora, come sempre, Satana vuol creare una società come la Torre di Babele, senza Dio o contro Dio. Amici, ma questo è l'inferno. Questo è l'inferno. Non posso fare a meno di ricordarvi un brano famoso di padre Turoldo. Maledetta Europa, oggi andiamo a votare per l'Europa, ma che sia benedetta da Dio, speriamo. Maledetta Europa, per i tuoi giorni e le tue notti, per il tuo passato e per l'avvenire. Maledetta, amata, odiata Europa, sono le tue città sempre più cariche di rapine. Giungle impenetrabili, i santi sugli altari, nella gloria barocca, sono tutti in condizioni di non nuocere più, muti, non dico più niente, le nuove generazioni, questi campioni della fede. Europa, sempre affamata, non di fede, ma di oro e di potere. Amici, è la nostra terra, l'Occidente, il sepolcro della luce. Da noi nessun Dio nascerà più. Occidente, vicino a morire, e ci siamo, per abbondanza di cose inutili, e gli uomini, corpi appena dal ventre sazio, o corpi ormai avvelenati, o altri disfatti delle torture, non un seno di donna che non porti una croce. Ateo Occidente, che non attendi nessuno. Come sono vere, vive queste parole scritte 40 anni fa, precise. Amici, questo è l'inferno. Sì, perché il rifiuto di Dio è la scelta del nulla. La nostra vita senza Dio sarà un continuo morire, un correre dietro al vento per precipitare nell'infinito vuoto. Ecco perché la Madonna Medjugorje da tanti anni sta con noi. Vede questo baratro, questa voragine verso cui noi stiamo correndo insipienti, e la Madonna ci dice: fermi, fermi tutti figli miei, io sono davanti a voi, voglio portarvi verso la salvezza, ma seguitemi, seguitemi. Non temete, un giorno la Madonna ha detto, io sono sempre con voi, prego per voi, davanti al Padre, davanti a mio figlio, non abbiate paura, trafiggete, sconfiggete il vostro nemico con il Santo Rosario. Amici, la Madonna non fa altro che dire queste parole, sono 30 anni, non abbiate paura, il demonio non prevarrà, l'ha detto Gesù, e le porte dell'inferno non prevarranno. In un altro messaggio, giovani, la Madonna ha detto queste parole: giovani, cari, figli miei, le cose del mondo passano, sono un nulla, solo Dio resta. Ieri leggevo un ultimo libro uscito su Visca che racconta la sua storia. Io queste cose le so da 30 anni. Un giorno la Madonna ci disse, dice Visca, son venuta per dirvi che Dio esiste. La stessa cosa disse a Lourdes, alla Salette, ma questi uomini che siamo noi, come mai ci mettiamo sempre in contrasto con Dio? Ma perché lo vogliamo far fuori? Perché? Amici, il punto più carico della tragedia è là, nella prima pagina della Bibbia. Voi sarete come Dio, anzi, voi sarete il Dio e non altri. In queste parole c'è tutta la carica esplosiva dell'insipienza umana. Un uomo che crede al menzognero, credendosi Dio, per far fuori il vero Dio e intronarsi al suo posto. Vorrei concludere con due parole del poeta Ungaretti. Vedete, quanto più Dio è al centro della nostra vita, tanto più ci allontaneremo dall'inferno del nulla. Vedo ora nella notte triste, imparo, so che l'inferno si apre sulla terra, su misura di quanto l'uomo si sottrae, folle, alla purezza della tua passione. Cristo, pensoso palpito, astro incarnato nell'umane tenebre. Cari amici, un grazie particolare vorrei, per concludere, a Radio Maria, che oggi è qui con noi, ai suoi collaboratori, a Padre Livio in particolare, che io ho invitato, ma so che non, per i tanti impegni non è potuto venire. Lo conosco, Padre Livio. Ringrazio tutti coloro che ci ascolteranno in questo momento. Il nostro pensiero affettuoso vada a chi ci ascolta, a chi magari non può partecipare alle sante liturgie, ai malati negli ospedali, ai carcerati, alle persone che non hanno nessuno, gli emarginati, i soli. Vada a loro oggi, in questo momento, per noi di grande festa, il nostro affettuoso saluto insieme alla nostra stupenda preghiera. Un grazie a tutti e vi invito a pregare per queste intenzioni.